Allora, ti vedo sfogliare uno dei quaderni in cui hai incollato per tanti anni le recensioni del Corriere di tanti spettacoli importanti. Ne abbiamo parlato per un'intera audioserie. Sì. Io li sento un po' non miei, ma insomma li sento vicini.
Beh, sono assolutamente
li conosco,
tuoi,
li ho sfogliati. Sono stata anche attenta a cercare di non fare dei danni, perché appunto sono fragili, preziosi.
Fanno anche un bel rumorino.
Fanno quel rumorino lì della cocoina che li rende così particolari, perché vogliamo partire con
dal
questa,
3 novembre 61.
Il 3 novembre 61, perché la nostra prima donna di questa puntata dell'audioserie dedicata alle prime donne, soprattutto alle prime donne di Milano, parliamo di Ornella Vanoni. Cosa è successo in quel giorno?
Dunque, la sera del 3 novembre 61 è andata in scena al Teatro Odeon, che ancora esisteva, una commedia che si chiamava Idiote di Marcel Rachard, che era un autore brillante francese, ma anche popolare in Italia, e fu il debutto di Ornella Vanoni non in teatro, ma in prosa.
Allora, questa è la voce, o meglio, era nel 2023 la voce di Maurizio Porro in una delle conversazioni che ancora ricordo con grandissimo piacere, perché insomma parlare con Maurizio Porro è sempre non solo un piacere ma anche un onore, nelle puntate della audioserie che realizzammo Prime Donne, tutta dedicata alle grandi artiste che hanno fatto grande Milano e l'Italia attraverso il loro lavoro. Ci è sembrato utile, e fra poco vi daremo anche i dettagli, rimettere a disposizione, lo è già in podcast sui nostri archivi, ma insomma rimetterla sul sito di Radio Popolare fra poco, la puntata di Prime Donne di cui avete sentito l'incipit, in cui Maurizio, proprio a partire non solo dai suoi ricordi ma anche da moltissima documentazione che negli anni ha raccolto, ci parlava di Ornella Vanoni e di quel suo debutto, perché in realtà il debutto non fu al Piccolo Teatro, fu quello all'Odeon. Buongiorno Maurizio Porro, è un giorno triste.
Ciao, buongiorno.
Perché piangiamo Ornella, che tu conoscevi benissimo, io conoscevo un pochino, oggi ci sarà il suo funerale, ma vogliamo anche ricordarla per le moltissime cose che ha fatto, compreso quel debutto.
Ma infatti questo è un lato che in genere viene sempre sottaciuto, dimenticato, rimosso o del tutto ignorato, perché sono passati anni. Il 3 novembre, come dicevi tu, ha debuttato nell'Idiota. ma lei ha fatto tanto teatro, dopo l'Idiota ha fatto molte altre cose e sempre affermandosi come un'attrice brillante, spiritosa, quindi accanto alla carriera di cantante che andava alla grandissima c'era anche questa sua vitalità e curiosità di fare l'attrice. Ha fatto anche Rugantino, lei milanese doc,
vero.
Ha fatto Rosetta, che era più romana di così non poteva essere, eppure Galina Giovannini, quando dovettero sostituire la Massari, la scelsero per fare Rugantino, andò in America, quindi un'esperienza importante, anche divertente, magari un po' lunga perché lei era abituata alle serate, quindi il teatro invece richiede la ripetizione, no? Come si dice in francese, le prove sono la ripetizione, e quindi quello era un po' faticoso. Però Ornella ha avuto una bella carriera teatrale, che poi è continuata. Io adesso ho citato le prime cose, ma potrei continuare: La fidanzata delle bersagliere, Amori miei, Romantic Comedy, e poi anche al cinema. Ha fatto un film di Tognazzi, tratto da un romanzo di Umberto Simonetta, che nessuno ricorda, si chiama Gli agiatori della sera, che tra l'altro trattava con molto anticipo il problema della terza età. E che sarebbe forse il caso anche di rivedere, non dico di rimettere in circolo perché ormai quello è molto complicato il cinema, però insomma voglio dire ci sono delle tappe sue che non sono assolutamente ricordate. Certo, noi abbiamo cominciato, tu hai cominciato col Mammì, che va benissimo, anche se non è, come dicono tutti, una canzone della Mala, è una canzone dell'antifascista,
della resistenza. Infatti è quello, è uno dei molti equivoci, oggi ne ho sentite dire parecchie, dal fatto che Paolo Freire Gesù suonerà il pianoforte che è stata forse la migliore della giornata.
Di Aravello io ho sentito ieri.
Ecco.
Il teatro di Aravello che quindi
certo, a Napoli, vicino sulla costiera, sì, infatti, cioè, per cui non però al di là del fatto che ahimè tutte queste cose la farebbero sorridere sicuramente, perché
sì,
mi ricordo veramente un umorismo, si dice ironica, ma aveva un umorismo potentissimo.
Ma
io mi ricordo,
no?
Cioè era molto più che semplicemente ironica, era proprio una che faceva delle battute da, soprattutto quando descriveva una situazione, un momento, delle battute da accappottarsi, da ridere, almeno il mio ricordo è quello.
No, anch'io, infatti delle volte mi viene in mente la paragona Franca Valeri, perché
esatto.
Sono due, ovviamente sono due cose diversissime come tutti sappiamo, però per esempio la milanesità è quella, la caparbia è quella, e lo humor a volte è quello, perché
sì.
Quando lei parlava così anche ultimamente con Fazio, così sembrava un pochino quasi la parodia di Serena Snob, che si mette di Dior anche quando muore.
Esatto. Perdonateci, noi credo abbiamo entrambi un ricordo anche allegro di Ornella Vanoni, che pure ha attraversato delle fasi complicatissime della sua vita, in tempi in cui non si facevano sconti nemmeno alle grandi artiste, no?
No, certo. Però è stata parte di quella Milano che oggi almeno io rimpiango moltissimo, che sia chiara, non esiste più quella Milano illuminata e illuministica dove lei ha vissuto, dove ha potuto così liberarsi di tante cose, perché è stata soprattutto una donna molto libera. Infatti non ha mai recitato sul palco del Piccolo, come molti hanno scritto.
Sì.
Ha solo cantato le canzoni
della Mala,
francesi, no, e anche quelle dei Giacobini.
Ah sì,
però
vero,
il trailer
vero.
È come se l'avesse diretto, se avesse avuto l'impatto più primario della regia della sua vita, perché le ha insegnato la curiosità, la libertà, l'umanità, il senso del teatro, la ricerca. Questo lei lo diceva sempre, ho visto tutte le prove di Strehler, sono andata con lui a Parigi a vedere il Berlino Ensemble, quando innanzitutto era proibito farlo vedere in Italia, ma era una cosa fantascientifica. Quindi è stato più che aver fatto uno spettacolo, è stato un insegnamento, perché poi l'è durato per sempre.
Ecco, in particolare mi viene in mente che di solito quando le carriere sono così lunghe si fa molta confusione nella semplificazione dell'informazione. Tu giustamente hai rettificato alcune cose che insomma si dicono un po' così, diciamo col pilota automatico, e che sono necessariamente un po' imprecise. Strehler le insegnò il gesto, che diventò fondamentale anche nei suoi spettacoli musicali, cioè nei suoi concerti, nelle sue recital.
Il gesto di stare in scena, Il suo primissimo concerto non fu il Gerolamo, fu l'Umanitaria, che era l'associazione milanese, che aveva, allora non l'aveva già più, ma aveva il Teatro del Popolo che conteneva 2000 posti, e poi continuò comunque a essere un centro di cultura, di diffusione, una scuola di artigianato e di storia, eccetera. E lei fece nel 58 il suo primo concerto all'Umanitaria, quello sì, con le canzoni della Mala, e guarda caso coordinato e pensato da Paolo Grassi, quindi tutto è grazie, direbbe qualcuno.
Diciamo con lo stile della casa, ecco. Ti chiedo in ultimo, invece, facendo un grande salto, voi eravate veramente, tu sei stato amico di moltissime grandi artiste, ma l'abbiamo raccontato nella serie Prime Donne che vi invito a riscoprire, perché veramente è stata, per me è stata una bellissima esperienza parlare con Maurizio di solo alcune delle cose che sai e ricorda, ma credo per gli ascoltatori anche sia stato un viaggio davvero interessante che possiamo, grazie al podcast. Vedi che ogni tanto le cose, le novità a volte invece ci vengono incontro, perché col podcast possiamo riascoltare Prime Donne ogni volta che vogliamo. Però quello che volevo chiederti è che, essendo tu davvero molto in confidenza con Ornella, ci puoi anche dire forse qualcosa di un pochino meno pubblico e meno legato appunto alla sua grande capacità anche istrionica in televisione ultimamente, nelle sue ultime apparizioni, rispetto a questi suoi ultimi anni, quelli della grande età.
Sì, ma secondo me aveva, come dicevi tu prima, uno spirito talmente raffinato e anche autoironico, non solo ironico, in cui si leggeva in controluce tutti i periodi brutti, le disperazioni che aveva passato, le depressioni, eccetera, però erano state come trasformate in qualcosa di, non dico di allegro, ma in qualcosa di armonioso, che facevano parte della vita, come lei questo lo diceva spesso.
Infatti,
l'ho vista tanti, sì, l'avevo conosciuta nel 75 quando faceva Amori miei a Milano, che era una commedia con Gianrico Tedeschi e Giulio del Prete, ma era già, sì, allora era più, ovviamente aveva un'altra età, quindi chiaramente si cambia, però questa dose di ironia e di guardarti sempre come se fossero sempre due facce unite, no? L'amaro e il brillante, l'amaro e il dolce, le ha un pochino sempre avute, e sicuramente come dicevi tu la gestualità, il modo di essere al mondo, non solo sulla scena, è stato insegnato da Strehler, che lei definiva sempre un genio. Sì, così, tout court, quindi al di là della tempestosa relazione, delle scenate di gelosia, delle telefonate senza fine, appunto.
Come?
Senza fine, sì. L'aveva molto, ma molto impressionata. Quando abbiamo girato il documentario su Strehler al Piccolo Teatro, si capiva che quella era la sua casa. Quindi, ieri le migliaia di persone che sono sfilate lì, non so se fossero consapevoli, ma entravano proprio dentro nella sua intimità, perché quel palco lì, che aveva calcato una volta sola, ripeto, e durante gli intervalli dei Giacobini, che era uno spettacolo lunghissimo, lei cantava le canzoni dei rivoluzionari francesi, però davanti a quel palco lì c'era tutta la sua storia e la sua cultura, e quella Milano lì che appunto rimpiangiamo tutti e che naturalmente è irripetibile.
Naturalmente, e in realtà proprio la capacità anche di essere così, talvolta addirittura sarcastici su la vecchiaia, la morte, la malattia e tutto il resto, fa parte, è una forma di riservatezza che fa molto parte dello spirito di Milano, no? Cioè, è un modo per non lamentarsi sostanzialmente, è un modo per, no?
Certo, ma infatti c'è proprio tutto un piccolo plotone di attrici milanesi in questo senso, che hanno quella cultura e quella ostentata riservatezza, direi con uno simbolo milanese, cioè dalla Valeri che ho già citato, alla Cortese, alla Melato, sono tutti personaggi che in qualche modo si danno la mano.
È vero. È vero, allora riscopriamo Prime Donne, l'audioserie di Radio Popolare che abbiamo realizzato nel 2023 insieme a Maurizio Porro, che saluto e abbraccio in questa giornata in cui ricordiamo Ornella Vanoni. Lo ringraziamo ancora una volta sul nostro sito verrà messa in evidenza proprio questa speciale puntata, era la numero 9, dedicata da Maurizio Porro in conversazione con me a partire dai suoi molti ricordi e dai suoi preziosissimi quaderni su questa grande artista. Risentirci, ciao Maurizio, ciao ciao.
Grazie, a presto, ciao.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già.
Eccomi.
E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto.
E questo è un altro dei successi che stiamo riascoltando in questi giorni e che ritroverete anche nella puntata di Prime Donne che rimetteremo a disposizione sul nostro sito, l'audioserie che realizziamo con Maurizio Porro, che abbiamo appena salutato, nel ricordo di Ornella Vanoni. Io ricordo che oltre alla Camera Ardente, che è aperta fino alle 13 al Piccolo Teatro anche questa mattina, come lo è stato ieri mattina, il funerale di Ornella Vanoni si terrà alla chiesa di San Marco alle 14:45 di quest'oggi. Dicevo, un altro dei grandi successi che hanno travalicato le epoche, l'appuntamento, che rappresenta in realtà per Ornella Vanoni il primo incontro in termini di esito pubblico con un repertorio che avrebbe poi visitato molte volte, quello brasiliano. In questo caso nacque dalla collaborazione di Roberto Carlos e di Bruno Lauzi. L'appuntamento appunto aveva un andamento musicale che riportava proprio alla genesi della grande musica brasiliana, un altro elemento che insomma spesso si è dimenticato. Noi ci colleghiamo adesso invece con il Torino Film Festival e con Barbara Sorrentini. Buongiorno Barbara, ciao!
Buongiorno. Guarda, per non dimenticare Ornella Vanoni posso anche segnalare una cosa prima di parlare del festival. Il Museo del Cinema di Torino, quello che è dentro alla Mole, quest'anno è dedicato, il titolo è Pazza Idea, quindi qualcosa fa venire in mente di che cosa si tratta. Sono gli anni in cui c'erano...
Il famoso pezzo di Patti Pravo, sì.
Esatto, infatti Patti Pravo con lo squalo è la locandina della mostra, sono tutte fotografie di frontoni che ricordano le donne, tra virgolette, subrette, intelligenti, che hanno fatto la storia del cinema e tanto della televisione. Ci sono delle immagini molto belle di Ornella Vanoni, così anche delle gemelle Kessler, per cui in realtà appunto fare un giro, sono fatto ieri una visita al Museo del Cinema, devo dire che poi c'è Mariangela Melato, insomma tantissime donne, però appunto anche vedere, rivedere queste foto di Ornella Vanoni, alcune per delle riviste, è comunque sì, commovente. Qui però appunto c'è la 43esima edizione del Festival, del Torino Film Festival, la seconda edizione diretta da Giulio Base. Se la prima edizione ha retto anche forse un po' grazie alla storia che questo festival si porta dietro da appunto 43 anni, quest'anno al momento è iniziata, devo dire, con la disorganizzazione che raramente...
Meraviglioso. Già era stata criticata per essere molto mainstream rispetto al passato, no? Cioè,
sì, la questione mainstream è che c'è questa, la Stella della Mole, che ogni anno è stata dedicata da sempre a qualche personaggio famoso. Sono arrivati Ken Loach, Clint Eastwood, Martin Scorsese, ma ogni anno uno che viene, a cui viene dedicato e viene dato il giusto spazio che si merita. La cerimonia d'apertura ha visto 12 star, tra cui Antonio Bandera, Spike Lee, Jacqueline Bisset, Anna Scigulla, Castellitto, più ne metto, insomma erano veramente tanti, che alla fine ti sembra di vedere una parata di stelle inutile che non omaggia nessuno, punto, per voler omaggiare tutto. E questa cosa qui è stata veramente forse anche un po' squallido, voler far vedere ci abbiamo i soldi da Roma, perché poi è venuto Mollicone per dire a premiare Sergio Castellitto, che poi ha fatto un incontro il giorno dopo dicendo che il cinema non ha bisogno di soldi, il cinema sta benissimo,
ma per piacere,
con un buco di 600.000 euro lasciati dall'anno scorso, per cui insomma la dimostrazione è così. Nonostante questo, devo dire che i selezionatori e le selezionatrici sono tutti molto giovani e quindi gli si può dare credibilità. Peccato che i film visti in concorso i primi giorni non siano proprio all'altezza di quello che è sempre stato il concorso di Torino, costano meno, quindi tanti soldi per le star, meno soldi per i film, un po' la sensazione è questa. Qualcosa di positivo però c'è, stiamo parlando di un film, cioè il film di Spike Lee, che è su Apple, I Guess That You'll Always, bello, racconta il mondo musicale ricchissimo degli afroamericani, bello, Spike Lee, Spike Lee, c'è poco da fare, però è un film che è già su Apple, che è stato visto al Festival di Cannes e che sì, piacevole vederlo su grande schermo con lui che lo presenta, ma non c'è nulla di nuovo. C'è una bella questa retrospettiva dedicata a Paul Newman, perché raccoglie un po' tutto il suo cinema, viene presentato da critici e critiche comunque di un livello buono e alto, e quindi questo è sicuramente molto utile soprattutto per i più giovani. E per il resto sì, tanto fuori concorso, tanto start, tante distribuzioni che aiutano. C'è un film che a me personalmente è piaciuto molto fuori concorso, che ho visto sabato, che si chiama Eruptia. La regista è Peter Hoss, una newyorkese che vive a Varsavia, tutto ambientato a Varsavia, racconta un po' la scena artistica di Varsavia tra turbamenti amorosi, omosessualità, amore non omosessuale, insomma un mito, un film molto moderno, girato in una città del resto bellissima che viene fotografata molto bene, però è fuori concorso. E c'è Charlie XCX, che è questa musicista inglese molto famosa che aveva fatto quel pezzo che si chiama Brat, dedicato anche a Kamala Harris nel momento in cui si era candidata, dicendo che Kamala Harris è Brat, però appunto c'è qualche film che si salva qui e là, ma nel complesso e poi certo vedere Anna Scigulla che presenta il film, lei in tutta la sua
però mi pare di capire dalle tue parole, che peraltro insomma voglio dire un po' ci avevi anticipato anche in passato e da quello che mi è capitato di leggere di altri colleghi, che si punti molto sulla presenza, per non dire presenzialismo, e non tanto sulla rassegna.
È un po' questa la sensazione, sì, è questo un po' un peccato.
Perché Torino è sempre stato il posto dove vedere cose che altrove non si vedevano.
Esatto, e adesso non è più tanto così, perché veramente il fuori concorso è fatto di film già visti un po' a Berlino, a Cannes, negli altri festival. Il concorso, che spesso ha opere prime e seconde, non mi sembra che abbia questa qualità, poi magari nei prossimi giorni migliora, va a sapere.
Certo, lo racconteremo.
No, anche no, perché io torno oggi.
No, beh, però diciamo che potrai verificarlo.
Certo. No, potrò verificare dei film, poi c'è la library per già accreditato, per cui qualcosa riesco a vedere ancora, quindi sì, no, ma c'è ovviamente un bilancio, poi si farà. Detto questo, appunto, la partenza è veramente, cioè vuole essere con grandi stelle e invece non lo è, che poi spiace parlare così di questo festival, che come sai anche tu ha una storia, cioè si chiamava Cinema Giovani ai tempi, per cui era nato veramente per dare spazio
agli emergenti, alle novità.
E qui poi veniva portato una stella, visto che è la stella della Mole, il nome è quello perché in cima alla Mole c'è una stella, quindi e quindi un personaggio famoso ma soprattutto con tanta esperienza che potesse raccontare com'è fare cinema, sì anche mainstream se vuoi, però è sempre una lezione per chi sta...
No, ma quello per carità no, ci sta appunto, però nei ricordi che ho anch'io, che pure appunto non sono un critico cinematografico né un'esperta, però... devo dire che penso che in molti, no, ricordiamo Torino come un luogo dove appunto non si replica la solita modalità del festival fatto di tappeti rossi, appunto, no?
Esatto, e il problema è che al Regio, dove c'è stata la cerimonia d'apertura con queste 12 stelle, è stato fatto un vero red carpet, cosa che Torino red carpet
no.
Ne ha sempre fatto delle cosettine.
Almeno un altro colore.
Esatto.
Cioè, almeno un altro
invece colore. No, proprio alla... Sì, insomma, sta diventando sempre di più un festivalone mainstream firmato più Tiziana Rocca che Giulio Base. Vabbè, ho detto tutto per chi conosce l'ambiente.
Bene, allora, direi che, insomma, abbiamo chiarito un po' di cose e ringrazio ovviamente Barbara Sorrentini. Ci sentiamo presto. Ciao Barbara.
Ciao.
E allora, dal Torino Film Festival, noi fra poco ci spostiamo alla pubblicità. Io però vi devo ricordare che questa sera, nonostante la tregenda, nonostante i nostri meravigliosi tecnici siano tutti quanti malati, hanno l'influenza e così via, riusciremo a proporvi la serata che abbiamo pensato a Suggeritore Night Live alle 21.30, ma con apertura alle 21, in cui saranno protagoniste le Cabarazze Collettivo di Comedians al femminile, e abbiamo deciso di fare questa serata insieme a loro alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne. La comicità è stato uno degli elementi attraverso cui ci si può affrancare dagli stereotipi che riguardano le donne, compresa quello sulla comicità, che è stato per moltissimo tempo e fino a pochissimo tempo fa appannaggio soprattutto degli uomini. Quindi siateci, veniteci a trovare qui in via Ollearo, ripeto, apriamo le porte alle ore 21 e ci portiamo anche qualcosa per brindare alla fine dello spettacolo. Vi aspettiamo tutti, prenotazioni chiocciola, tutti e tutte naturalmente, @radiopopolare.it, prenotazioni@radiopopolare.it. Pubblicità e fra poco riprendiamo con la seconda parte di Cult, che abbiamo tante cose da dirvi. Siamo ai primi del Novecento, un gruppo di donne su una nave in viaggio dal Giappone all'America. Sono diverse per età e per estrazione sociale, diversi motivi che le hanno spinte a partire, ma per tutte al di là del mare c'è un marito e il sogno di una vita migliore. Ciascuna di loro affronta, come sa e come può, la prima notte di nozze, il rapporto col marito, il lavoro durissimo in campagna come in città, la difficile relazione con i bianchi e la loro cultura, la possibile convivenza e integrazione, fino a quando l'attacco a Pearl Harbor e lo scoppio della guerra trasformano ogni giapponese in un potenziale nemico. Il presidente Roosevelt applica l'Alien Enemies Act e intere comunità vengono costrette ad abbandonare le loro case e le loro attività per essere trasferite in campi di concentramento. È questo il nucleo di Venivamo tutte per mare di Giuli Otsuka, nella traduzione di Silvia Pareschi, che debutterà proprio questa settimana all'Elfo Puccini di Milano. È una delle sue nuove produzioni della stagione 25-26 per la regia di Cristina Crippa, anche cointerprete, e di Elio De Capitani. Sulla scena ci sono tre di queste donne venute per mare: Cristina Crippa, Elena Russo Arman e Carolina Cametti. Un saluto a Cristina Crippa, bentornata, ciao!
Salve!
Allora, un testo a cui tu tenevi e tieni molto, vero?
Sì. È una storia curiosa, perché 12 anni fa, abbondanti, quando il romanzo di Giulio Otsuka è uscito in Italia, due amiche anche fra di loro mi hanno contemporaneamente regalato questo romanzo, dicendo: sono sicura che ne farai qualcosa, no? E in effetti noi abbiamo cominciato a lavorarci sopra, abbiamo fatto una prima forma di lettura di questo romanzo, un primo adattamento, e poi però c'è sempre rimasto nel cuore il desiderio di svilupparlo in qualche modo in una forma teatrale più completa, non solo un racconto letto, insomma, dargli anche delle immagini, delle relazioni fisiche, una spazializzazione diversa, insomma, farne uno spettacolo, anche se naturalmente è un misto tra un racconto e cose rivissute in quel momento in qualche modo, no?
Certo.
Mentre si raccontano. E ovviamente la storia è particolarmente interessante perché Giulio Otsuka, l'autrice, che è nata in negli Stati Uniti e vive e lavora lì, quindi ha tutti gli effetti cittadina americana, però aveva proprio un'esperienza familiare della sua famiglia legata alla vicenda successiva a quella che lei racconta all'inizio qui, della deportazione dei giapponesi dopo l'attacco di Pearl Harbor, per cui i cittadini, anche cittadini americani e giapponesi, vengono deportati in campi di concentramento. E quindi da questa esperienza lei ha analizzato e raccolto dalla sua famiglia, e poi ha raccolto tantissime storie, risalendo appunto quello che dicevi tu prima, quando nel fine 800 e nei primi 900 c'è questa grande migrazione di donne che hanno ricevuto fotografie e soldi per il viaggio e vanno a raggiungere dei compatrioti già emigrati negli Stati Uniti per sposarsi, vivere lì, che desiderano sposare una donna giapponese. Mm. Quindi ci sono queste lettere, questo scambio di fotografie, e il racconto di Venivamo tutte per mare appunto comincia con queste donne sulla nave, no? Che hanno delle passato alle spalle magari diversissimo tra di loro, e vanno speranzose a questo incontro con questi mariti e con questa nuova vita in questa terra dove dicono: ah, qui le donne non devono lavorare nei campi, c'è riso e legna in abbondanza per tutti, no? Con questa grande speranza in questo mondo nuovo. E Giulio Otsuka aveva già raccontato, in parte raccolto, dati sulla storia della sua famiglia, però qui ha esteso questa indagine, ha cominciato a intervistare un sacco di donne, di discendenti, e ha raccolto un materiale immenso, e a un certo punto si è detta: io non voglio raccontare la storia di una donna sola, di una donna o di una famiglia, voglio fare un racconto che le comprenda un po' tutte. E si è buttata in questo, la cosa più che ti colpisce di questo libro immediatamente, no, rispetto a tante altre storie, è questa idea di un io narrante collettivo, per cui dice sempre: qualcuna di noi, una di noi, altre fecero così, alcune fecero così, gli altri. E dà voce a questo coro di donne, che vabbè, noi siamo tre, ma non siamo appunto tre specifiche donne, siamo centinaia di
certo,
donne.
Certo, ne rappresentate tante.
Ne rappresentiamo tante. La cosa molto affascinante è che in questo coro vengono fuori però anche le singole individualità molto nette. Tu hai la sensazione di conoscere dei singoli personaggi con le loro caratteristiche, che poi ogni tanto magari ti sembra di riconoscerle in un passaggio successivo, forse era quella che aveva fatto questo, però sono molto, molto forti, molto ben delineate la loro situazione. E quindi era molto affascinante questo essere le singole donne, nello stesso tempo essere narratrici di una storia molto più vasta. Ovviamente i destini delle donne sono variabili, la maggior parte è una grossa forte delusione, perché magari c'era chi diceva sono un bancario e invece era un raccoglitore di pomodori, e quindi magari alcune di loro si ritrovano esattamente nella situazione da cui avevano deciso di fuggire. C'è tutta l'integrazione con un mondo che è veramente diverso, come dal cibo alle abitudini al modo di relazionarsi, cioè è veramente quello dei bianchi, che all'inizio non è che sono particolarmente accoglienti, no? Quindi l'inizio è molto duro, e poi si dipana tutta la storia attraverso la loro prima la parte soprattutto del lavoro nei campi, poi le lavanderie, le tintorie, i ristoranti, fino a che queste comunità diventano comunità non solo integrati ma anche in alcuni casi molto, molto ricche. Quindi tutte poi invece le ostilità in stile Ku Klux Klan, quando diventano forti e quindi ci diventano anche delle lotte, fino a invece la più tranquilla e bella integrazione, con anche il fatto che magari i figli diventano fin troppo americani per le nostre giapponesi, no? Prendono certo. Le abitudini, ormai si sentono a tutti gli effetti dei cittadini americani. Proprio su questo arriva come un'ammazzata tremenda questa cosa di
sì.
Dopo Pearl Harbor sono il nemico, e c'è questa cosa di questa deportazione e questo diffondersi man mano del panico però di questa cosa di persone che vengono portate via, prima singole persone, allora si pensa sì, ma saranno colpevoli di qualcosa, poi invece intera comunità, comprese le donne, i bambini, i neonati, i malati, non è che le loro case, le loro cose vengono e stanno lì, cioè loro devono vendere tutto, liberarsi di
certo.
Tutto. Vengono molte comunità, vengono proprio molte persone, vengono depredate, rapinate e portate in questi campi, che non sono campi di sterminio certo, ma è una cosa a tempo illimitato, in una situazione durissima, nel deserto, al freddo, al caldo, vivendo in baracche, non si sa quando finirà, quindi è una devastazione molto forte delle vite di queste persone, che difficilmente
sì.
Anche se sopravvivono si riprendono.
Cristina Crippa, ho visto alcune delle immagini delle prove dello spettacolo, e ci sono dei video veramente suggestivi, ancora una volta firmati da Paolo Turro.
Sì, perché lì proprio per passare a metterle in scena avevamo bisogno di integrare con delle immagini, delle storie, e rendere ancora più, moltiplicare queste storie, anche quelle che non potevamo raccontare, no? E appunto avevamo già lavorato con Paolo Turro nell'Acrobata e lui lavora in maniera meravigliosa, con un accanimento maniacale che sembra dura, ma poi vedi, rimani stupito del risultato. E quindi, tra l'altro, l'anno scorso ho cominciato, poi è stata quest'anno al Museo Diocesano, la mostra di Dorothea Lange, che certo. Ci ha fornito tantissimo spunti. Materiale, poi ce n'è molto altro, e c'è stata questa coincidenza che proprio appunto un po' di mesi fa Dorotea Lange, che fa queste foto di carattere sociale, diciamo, e però ha spesso lavorato anche con committenze governative, lei aveva fatto, gli era stata commissionata una documentazione fotografica di questi campi, e lo scopo del governo degli Stati Uniti era che si stava benissimo in quei campi, che erano una situazione molto buona. In realtà le sue foto sono andate un po' oltre, quindi sono state secretate, rifiutate e secretate fino a pochi mesi fa, che invece c'è, come fanno tipo ogni 50 anni, no? Allora, gli americani buttano fuori questi documenti, quindi c'erano anche all'esposizione queste foto di Dorotea Lange, bellissime, veramente molto belle, più altre cose invece assolutamente, anche alcune inedite che ha scovato Paolo nella sua ricerca. Poi abbiamo c'è la scenografia fatta da Roberta Monopoli, e che è un ambiente con delle pareti, un ambiente diciamo che può trasformarsi, con qualche riferimento giapponese, con una specie di teatrino con un telo che diventa proiezione, diventa stoffa, diventa qualcosa in cui ti avvolge, una serie di panchine componibili per cui si trasforma lo spazio. E Gianfranco Turco ha seguito il suono, le musiche, e
bene.
E poi invece Michele Ceglia le luci, e i costumi ci ha lavorato Elena direttamente, sì. Elena Russo, perché dovevano essere un'indicazione, chiaramente non abbiamo scelto tre situazioni in cui all'inizio siamo, quando sono sulla nave, hanno ancora, si portano addosso il ricordo del Giappone, hanno i loro bauli con tutti i loro oggetti tipici giapponesi, il loro corredo di kimono diversi per le varie situazioni, e quindi è loro quello che stanno lasciando. E poi abbiamo un costume neutro, diciamo, che può essere suggerire giardiniere, lavoro dei campi,
certo.
Cameriera, cioè possibili altre cose, finché nell'ultimissima scena si rovescia l'io narrante e sono tre donne bianche che si accorgono della sparizione totale della comunità giapponese dalla loro città.
Ma non riveliamo tutto del finale di questo spettacolo. Io ringrazio Cristina Crippa, dobbiamo fermarci qui. Ricordo che questa nuova produzione del Teatro Elfo Puccini, Venivamo tutte per mare di Giulio Zucca, debutta il prossimo 27 novembre, resta in scena fino al 21 di dicembre. Un saluto anche ad Elena Russo Armano e a Carolina Cametti, che insieme a Cristina Crippa,
che sono incredibili,
che firma la regia insieme a Elio De Capitani, saranno in scena in questo nuovo spettacolo. Grazie Cristina, a presto, ciao.
Grazie a te, Ira. Ciao.
Un abbraccio. E allora, lasciando il Giappone della Seconda Guerra Mondiale, noi adesso andiamo invece alla Galleria Borghese, da Raffaello a Bernini, storia di una collezione. Continua il progetto che dal 2022 porta a Cuneo grandi protagonisti della storia dell'arte. Si è aperto un nuovo capitolo con una selezione di opere provenienti appunto dalla collezione borghese. Saranno esposte fino al 29 marzo al Complesso Monumentale di San Francesco. Sentiamo Tiziana Ricci.
È indubbiamente un luogo affascinante, una bella città, con una grande piazza, Piazza Galimberti, da cui si può ammirare l'installazione dedicata ai partigiani, quei partigiani che hanno vissuto e lottato in quel luogo. A Cuneo poi c'è un gioiello, che è il Complesso Monumentale di San Francesco, complesso che ha ospitato anche in passato delle mostre di un notevole interesse. Mi viene in mente l'ultima dedicata alla scuola veneta, ai pittori veneti, veronese, Tintoretto, una mostra che ci è rimasta nella memoria. Ora fino al 26 di marzo ospita una selezione di opere della collezione di Scipione Borghese, opere che per chi l'ha visitata fanno della Galleria Borghese di Roma uno scrigno di tesori. E qui però non ci si aspetti di vedere le opere più importanti e più significative. Sì, è vero, c'è Raffaello, ma è il ritratto di un uomo ed è un'attribuzione. Poi c'è Tiziano col ritratto di frate domenicano, c'è Bernini con l'autoritratto in età e con la scultura della capra maltea. D'accordo, però non sono sicuramente le opere più importanti, più significative, come anche Il sonno di Gesù di Lavinia Fontana, una delle rare artiste dell'epoca. Insomma, forse ci si aspettava di vedere opere più importanti provenienti dalla collezione Borghese, ma può darsi, insomma, che non sia così facile ottenere i prestiti, spostare le opere, questo insomma possiamo anche capirlo. Francesca Cappelletti è la direttrice di Galleria Borghese e ha curato la mostra insieme a Ettore Giovanati.
Allora, dottoressa Cappelletti, Galleria Borghese è arrivata a Cuneo?
Sì, 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 siamo molto felici di aver sperimentato ancora una volta la mobilità delle collezioni e questa possibilità di declinare la nostra storia in dei contesti diversi.
Senta, volevo chiederle di così accennare ai nostri ascoltatori la storia di questa collezione, perché noi insomma, molti di noi l'hanno vista a Galleria Borghese, è una cosa grandiosa. Qui ce n'è una piccola parte, diciamo.
C'è una piccola parte molto rappresentativa, perché noi abbiamo cercato di lavorare non sul mostrare una parte, appunto un aspetto della collezione, ma di restituire il senso, di questo desiderio di possedere dei quadri, ma di far parlare anche le opere fra di loro. Quindi abbiamo Raffaello, abbiamo la Scuola Ferrarese.
Raffaello attribuito.
Raffaello è, diciamo, ultimamente considerato autografo totalmente, è un ritratto che Raffaello ha eseguito molto probabilmente intorno al 1503, quindi alle soglie del soggiorno fiorentino. Poi ci sono ovviamente grandi discussioni sempre sui cataloghi degli artisti, ci sarà una mostra grafica su Raffaello al Metropolitan Museum di New York in primavera, e questo ritratto è considerato fra gli autografi di Raffaello.
Andrà là?
No, perché sarà qui e non si possono
spostare
così
qua fino
tanto
in primavera.
Sì. E quindi diciamo sicuramente fra i grandi artisti del Cinquecento abbiamo fatto una scelta sintetica che illumina, no, queste idee di avere nelle collezioni. Dobbiamo pensare a una collezione romana del 600, quindi come veniva guardato il Rinascimento in quest'epoca? Questo è anche un tema di temporalità ed è un tema di storia del gusto che
quindi
volevamo
introdurre.
Parla del
gusto di Scipione Borghese.
Sì, avere anche le opere cinquecentesche, come avere appunto Raffaello, Tiziano, Bassano e Battista Dossi, quindi appunto le varie scuole italiane, ci parla di come veniva guardato e costruito il passato in un'epoca che per noi è passata, ma che comunque, no, dobbiamo sempre riflettere sul fatto di come si costruisce il senso estetico nelle epoche passate che noi studiamo, e quindi come questi artisti del Rinascimento potevano attrarre l'attenzione di un grande collezionista come Scipione Borghese, e nello stesso tempo come la collezione poteva funzionare quasi da accademia, quasi da elemento di studio per i pittori contemporanei, perché poi i pittori che lavoravano lì guardavano le opere che erano state messe insieme da questi grandi personaggi. Allora chiaramente alcune raccolte hanno di più questa vocazione quasi di studio, di offrirsi ai pittori, no? Pensiamo a quella di Vincenzo Giustiniani, che ospitava proprio degli artisti nel suo palazzo. Non possiamo dire questo della raccolta di Scipione Borghese, ma era comunque una raccolta molto frequentata e molto guardata, e quindi gli artisti che avevano avuto la fortuna di lavorare lavorare all'interno, come per esempio sicuramente Gianlorenzo Bernini, in tutta la loro opera fanno dei riferimenti non a caso alla pittura bolognese, alla scultura antica, a tutto quello che avevano visto all'interno di questa collezione. Quindi pensiamo anche alla collezione come a un organismo vivo, talmente vivo che si può spostare e insegnare, spero, ancora oggi.
La Galleria Borghese da Raffaello a Bernini, storia di una collezione a Cuneo al Complesso Monumentale di San Francesco fino al 29 di marzo, e grazie a Tiziana Ricci. Ed è il momento di Giallo Crovi.
Tokyo, così firmò nell'ufficio dell'agenzia, mentre la datilografa, seduta davanti al desco con la Olivetti, accavallava le gambe. Di Radio Popolare. Quante anime ha Milano? Ed è un paradiso, un inferno o un purgatorio? Come la si può raccontare ancora oggi? Ce lo ricorda Dino Buzzati in un libro meraviglioso intitolato Scusi, da che parte per Piazza Duomo, pubblicato negli Oscar Cult e curato da Lorenzo Viganò. È una serie di racconti, di poesie, di scorci, di azzeveri dedicati alla città. Voglio leggervene tre. Primo panorama. Guardatela, se ne avete coraggio, dall'alto, da vicino o lontano. Ma non potete vederla. La copre il sudario delle caligini. Solo in certi pomeriggi di maggio e di ottobre anche il vento del nord. E allora il ragionier Cleto Mariani si affaccia alla finestra e vede finalmente, vede, i tetti, le terrazze, le cupole, la giovinezza, i camini e, da non credere, le montagne di vetro. A questo punto l'ingegnere Mascione, per tale inconveniente, un'istanza propone. Peste corna, lieve incidente in via. Onestamente trascurate Milano, evitatela nei viaggi di istruzione, nei viaggi di nozze, nei viaggi d'amore, i quali sono tutta un'altra cosa. Né verde, né colli, né mare, né bosco, né fiume. Una città veramente schifosa. 20 persone ferite nello scontro tra un'automobile e un tramvai. E voi, che dai paesi felici arrivate per la prima volta, ecco il sole lì lo tenebra, entrando con la sensazione che la periferia non finisca mai. Ma appena entrati, li vedete agitarsi, con certe facce, e il conte Sormani, Visconti, Trivulzio, Borromeo, Archinto, Belgioioso, Brivio, Cicogna, Gallarati, Scotti, uscendo dal palazzo di via Cappuccio, Brisa, Polleone, Cerva, trova la sua 600 ammaccata posteriormente da un tanghero sconosciuto e le campane cariglionate della chiesa di San Babila, le sopportate queste maledette, impestano l'aria già fetida che respiriamo. E chiuderei con un ultimo testo. Disinteresse per le antichità. Orbene, dico, queste strade dove menano? Dalla tetra presenza non lasciano presagire nulla di buono, vero? Bene, ecco la risposta. Delle altre strade, signore e signori, non aspettatevi niente di meglio. A non ben affannarsi i professori, a seminare le guide di asterischi, a tener conferenze inutilmente, musei, duomi, congressi, palazzi, palagi. Nessuno gli bada. E Leonardo, nella nebbia sul gradino, inciampa, mentre il semaforo verde sblocca il bestiale ingorgo. E il sole dov'è? Mai, mai. E ora chiudiamo con un'istanza al prefetto. Così il sensibile si rattrappisce e scansa nella tana mobiliata di via Sarcoma 70, che non esiste, è solo per dare l'idea. E una voce interna gli diceva: non affittarlo, no, per misericordia di Dio, perché qui sarai infelice. Ma c'era la fretta di chiudersi tra qualche muro, pur di non restare ancora un minuto. La balia del gorgo, guerra ai piccioni, che sono troppi ed esagerano. Si calcola che siano quasi 100.000. Il gorgo, eppure che ironia, al paragone di San Francisco, Amburgo, Tokyo, così firmò nell'ufficio dell'agenzia, mentre la datilografa, seduta davanti al desk con la Olivetti, accavallava le gambe su e giù, per cui firmando pensò al suo paese lontano. Roma, Pescara, Cecina, Battipaglia, Viggiù. Non questa deprimente inabitabile Milano. Infatti, la segreteria della UIL, una istanza inoltrato al prefetto per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per riportare serenità e fiducia nelle famiglie dei lavoratori e farli un pochino contenti. Ovviamente in questo libro di Dino Buzzati scoprirete gli ingorghi, i passaggi dei tram, le discussioni delle persone, vi ritroverete nella nebbia, comincerete di nuovo a saporare il sapore pungente della nostra Milano. Il libro di Dino Buzzati è Scusi, da che parte per Piazza del Duomo, pubblicato negli Oscar Cult della Mondadori, e in fondo al libro troverete una bella mappa per visitare tutti i luoghi ricordati, amati e visitati da Dino Buzzati, e sarete pronti per perdervi nel gomitolo delle strade della nostra Milano. Buon itinerario.
Grazie Luca Crovi e Giallo Crovi, è il momento delle notizie. Cult ritorna domani, a risentirci dai Rubini.